ci ritroviamo per proseguire nella lettura della lettera agli Ebrei, una lettura impegnativa ma certamente molto redditizia per quanto riguarda contenuti essenziali della nostra fede. È un grande discorso, una serie di discorsi, di lezioni, di conferenze rivolte a dei cristiani che si sentono smarriti perché dal momento che hanno accolto l'Evangelo e avviato il cammino della vita nuova, manca loro il linguaggio di un culto che dia forma, dia espressione, dia attenzione, dia anche carica emotiva a quella novità che ha dato una nuova impronta alla loro vita. Ed ecco, il rimpianto, per dir così, di non essere ebrei, facendo riferimento a quella che nella tradizione di Israele, ma un dato che è noto anche a coloro che provengono da ambienti pagani, era il culto solennissimo celebrato a Gerusalemme nel Tempio. D'altra parte anche i templi pagani sono luoghi di culto, diverse modalità, e comunque il Tempio di Gerusalemme costituisce un valore prezioso che esercita una capacità di attrazione, di coinvolgimento, di commozione per i devoti e anche per coloro che fossero semplicemente spettatori a distanza. Fatto sta, come la mettiamo? Ed ecco, il nostro maestro elabora adesso tutto il suo insegnamento attorno a quel tema fondamentale che già abbiamo messo a fuoco dall'inizio, cioè il sacerdozio di Cristo. Tutto fa riferimento a lui e all'opera redentiva di cui egli è stato l'autore attraverso la sua Pasqua di morte e di resurrezione. In lui l'atto di culto per eccellenza e definitivo è stato celebrato in lui. E dunque come la vita nuova coincide con questo rapporto di comunione con lui che ci rende partecipi di quel atto di culto di cui egli è stato il celebrante una volta per tutte. Ma questo discorso si sviluppa adesso passo passo. Naturalmente sono molteplici i richiami a tutta la tradizione antica e alle consuetudini liturgiche di quel culto che veniva celebrato nel Tempio, per cui avremo bisogno qua e là di fare qualche sosta e anche qualche, come dire, excursus, così, qualche divagazione. Ma intanto noi abbiamo inquadrato lo svolgimento del grande discorso in cinque parti. C'è stato un prologo, quattro versetti peraltro molto densi che leggemmo a suo tempo, e poi abbiamo letto già la prima parte, i primi due capitoli. Il nome del figlio. Io che nei tempi antichi si è rivelato a noi attraverso i profeti, così come abbiamo recepito attraverso le scritture, i nostri padri, ecco, ultimamente, in un figlio, il figlio, e questo figlio già viene contemplato fin dai versetti del prologo nella prospettiva di quello che è stato il compimento della sua missione, per cui è disceso fino in fondo all'abisso della nostra condizione umana e ha compiuto quel gesto di purificazione che conferisce alla nostra realtà di peccatori orientati inevitabilmente verso la morte quell'impulso che ci restituisce alla nostra originaria e gratuita e feconda vocazione alla vita, corrispondentemente a quello che da sempre l'intenzione di Dio custodita nell'intimo della sua vita, là dove quel figlio, ricordate fin dal prologo questa affermazione che poi in qualche maniera sostiene i vari passaggi di tutte le argomentazioni che verranno, è intronizzato, è colui che si è assiso alla destra, è colui che è disceso ed è risalito ed è entrato nella gloria. Ed ecco, È colui che, portando a compimento questo itinerario di discesa e di risalita, che è l'itinerario pasquale di morte e resurrezione, in realtà ha realizzato l'atto di culto efficace per la purificazione di quella che è la nostra vocazione alla vita, compromessa dal peccato fino alla morte, ed ecco riconciliata con la nostra condizione originaria secondo l'intenzione di Dio, là dove lui si è assiso alla destra della maestà, che poi è una citazione del Salmo 110 che non manca mai nella preghiera dei Vespri, tutte le domeniche. Prima parte, dunque, ecco, ma qual è la posizione, il nome di questo figlio? Sappiamo bene, non è nome in senso anagrafico, ma è nome nel senso di una posizione che è in grado di esprimere delle relazioni, il nome come strumento relazionale, il nome come sintesi di contatti, riferimenti, rapporti che appunto qualificano quel figlio nella sua identità misteriosa ma profonda, nel suo essere quel figlio disceso, risalito e ora intronizzato nella gloria. Qual è il suo nome? Ricordate come il nostro maestro ha argomentato, colui che sta dalla parte di Dio, quel figlio, ponendo sempre come elemento di confronto il richiamo agli angeli, diverso dagli angeli perché sta dalla parte di Dio. Questo non si dice degli angeli, non sono gli angeli, non è un angelo, sta dalla parte di Dio, ma d'altra parte, proprio che sta dalla parte di Dio, esercita una sovranità che investe la condizione umana nel tempo della nostra storia. E l'argomentazione si sviluppa poi in un secondo elemento, colui che sta dalla parte di Dio in realtà sta dalla parte degli uomini, perché è uomo, perché è mortale, perché non si è vergognato di chiamarci fratelli, lui, e mentre siamo alle prese adesso con, erano gli ultimi versetti del capitolo 2, con questo richiamo alla umanità di quel figlio, al suo essere uomo. Questo non si dice degli angeli, è uomo, eppure è in lui che si è manifestato a noi il segreto profondo custodito da sempre nell'intimo di Dio. Sta dalla parte di Dio ed è colui che esercita una sovranità sul mondo, sta dalla parte degli uomini ed è il rivelatore di Dio. Vedete, il nome è questa sua identità misteriosa ma operativa, per cui in lui è realizzato il rapporto della comunione tra il cielo e la terra, tra l'eterno e il tempo, tra il creatore e le creature, tra il Dio vivente e la nostra condizione umana che è segnata dal peccato. In lui, ecco, allora, qual è il suo nome? Fine del capitolo 2, sommo sacerdote. Sommo sacerdote, cioè il mediatore. E il mediatore, come già vigeva a suo tempo, adesso bisogna che facciamo rapidamente dei passi in avanti, non è qualcuno che sta in mezzo e in qualche modo opera una divaricazione tra due elementi, mettendosi in mezzo contribuisce alla separazione, alla distinzione. No, è mediatore proprio nel senso che abolisce la distanza tra il cielo e la terra, tra l'eterno e il tempo, eccetera eccetera. È proprio in lui che il mistero di Dio si è rivelato a noi nella sua misteriosa profondità, ma è in lui che la nostra condizione umana è ricondotta alla sua vocazione originaria, in lui che è sommo sacerdote. E vedete, da questo momento in poi, adesso, il nostro maestro continuerà ad argomentare, perché bisogna intendersi poi in maniera più precisa cosa vuol dire che ha esercitato questa funzione mediatrice, che è archireps, si dice in greco, che è archireps, che è sommo sacerdote, alla fine la mia Bibbia, eccola, alla fine del capitolo 2. Ricordate versetto 17. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote. Ho perso la riga. Misericordioso e fedele. Ecco, adesso tenete conto di questi due aggettivi. Misericordioso e fedele per diventare fedele, ho perso ancora una volta la riga, nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed avere sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Affermazione poderosa, affermazione assume una evidenza strepitosa. È il vero sommo sacerdote, è l'unico sommo sacerdote, è colui che realizza la mediazione. Ma il nostro maestro deve aiutarci a comprendere. Naturalmente, come già sappiamo, e adesso verificheremo a più riprese proseguendo nella lettura, il suo linguaggio usa due modalità espressive. Per un verso, ed è dominante quello che adesso intendo, c'è tutta un'esposizione di carattere dottrinale. E quindi i vari argomenti che vengono costruiti con una logica di carattere sistematico, è un vero trattato di teologia, dunque un linguaggio dottrinale, ma poi ci sono momenti, in qualche pagina anche momenti piuttosto abbondanti, in cui il nostro maestro, continuiamo a chiamarlo così, è l'anonimo autore di questa lettera, usa un linguaggio esortativo, e così i due svolgimenti dottrinali che ho richiamato in maniera molto essenziale, anche molto superficiale, poco fa, nella prima parte del grande discorso, sono intervallati da uno svolgimento di carattere esortativo. Sono pochi versetti in del capitolo 2, ma lui userà ancora questo doppio linguaggio ancora adesso nella seconda parte della lettera, chiamiamola pure così per comodità, che va dall'inizio del capitolo 3 fino al versetto 10 del capitolo 5, da 3.1 a 5.10, seconda parte. E vedete, la seconda parte è stata preannunciata laddove ancora poco fa vi facevo notare che il titolo di sommo sacerdote, il nome non in senso anagrafico e neanche in senso professionale, il nome nel senso del ruolo che gli conferisce delle modalità relazionali particolari, che sono quelle relative al sommo sacerdote, cioè alla mediazione sacerdotale. E dunque due aggettivi. Ricordate, ho appena riletto, misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio. Misericordioso in greco dice eleimon. Qui la mia Bibbia traduce fedele. Vi dicevo, credo già a suo tempo, che è meglio tradurre questo pistos in greco con accreditato. Non è tanto fedele lui, ma è affidabile lui, credibile lui, proprio per il ruolo che esercita nelle cose che riguardano Dio. Vedete, i due aggettivi fanno da, come dire, titolo adesso alle due sezioni di carattere dottrinale che incontreremo nella seconda parte della lettera, che è un po' più lunga della prima parte. Anche da questo punto di vista c'è tutta un'architettura nella costruzione di questo insegnamento. Vedremo che la terza parte è quella centrale ed è la più ampia, veramente un monumento. Ma la terza parte, due sezioni di carattere dottrinale con un ampio intervallo esortativo che è molto più ampio che nella prima parte della lettera, perché la prima sezione dottrinale nei primi 6 versetti del capitolo 3. Dopodiché dal versetto 7 del capitolo fino al versetto 14 del capitolo 4, dunque un testo assai ampio, certamente molto più ampio di quello che è avvenuto nella prima parte, l'intermezzo di carattere esortativo per arrivare alla seconda sezione dottrinale nel capitolo 4, versetto 15, per arrivare al versetto 10 del capitolo 5. E dunque il sommo sacerdote che è misericordioso, che è accreditato presso Dio e quindi degno di fede, credibile. E vedete adesso la prima sezione dottrinale riprende quello che è stato annunciato nel secondo aggettivo, questo gioco di scambi per cui una sequenza enuncia certe sentenze in modo più o meno ordinato, poi viene ripresa da un'altra sequenza che ribalta la prospettiva, che recupera le diverse sentenze nell'ordine inverso. Uno schema sempre concentrico nel modo di argomentare, anche dal punto di vista letterario, dunque un testo che favorisce uno studio linguistico particolarmente intenso, lo favorisce, lo incoraggia. Dunque, prima sezione di carattere dottrinale, colui che è accreditato presso Dio. Per questo sono sacerdote. È pistos, è credibile, è affidabile, è autorevole, autorevole, in quanto è accreditato presso Dio. 6 versetti. Mentre vedete, già voi potete intravedere, il sommo sacerdote è Eleimon, cioè è misericordioso perché è in contatto con la nostra condizione umana. È accreditato presso Dio, ma è misericordioso per come condivide la sorte della nostra umanità. Dunque, ma c'è un ampio intermezzo. E comunque vedete adesso, il testo che leggiamo è anche caratterizzato dal riferimento a due figure della storia della salvezza che sono indimenticabili e che hanno a che fare con il sacerdozio. La prima figura è Mosè, la seconda figura è Aronne, il fratello di Mosè, Aronne. E allora vedete, quello che leggiamo adesso nei 6 versetti della prima sezione dottrinale ci rimanda alla figura di Mosè. E Mosè, in quanto è stato il maestro per antonomasia, perché anche il magistero è prerogativa del sacerdozio. Nel rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, tutto funziona, il rapporto è efficace, è positivo, è produttivo, è fecondo, perché il Signore ha superato la distanza tra lui che è il santo e un popolo che comunque ha accampato ai piedi del Sinai, ma è un popolo di peccatori, lo ha dimostrato nei giorni immediatamente successivi all'uscita dall'Egitto, ha superato lui la distanza con il dono della legge. E il dono della legge è il motivo per cui il popolo adesso è in grado di intraprendere il cammino del ritorno, della risposta, il cammino della salita, è un cammino ascensionale, non solo in senso fisico, ma proprio nel senso morale, del ritorno al contatto con il santo, il cammino della santificazione. Dunque, il dono della legge da parte di Dio al popolo, ed ecco il popolo messo in grado di compiere quell'itinerario di accostamento al santo, di ritorno alla sorgente della vita, che per l'appunto porta a compimento il circuito che nella sua gratuita misericordia Dio ha impostato proprio per realizzare la sua eterna volontà d'amore, la salvezza. La salvezza funziona in quanto questo circuito deve funzionare. Che poi il circuito non funzioni per altra via, questo è un altro discorso, ma adesso è importante inquadrare lo schema. E vedete, il sacerdozio è strumento di mediazione in entrambi gli itinerari. Per quanto riguarda il dono della legge, al sacerdote è affidato un compito di custodia, di studio, di insegnamento, e in questo caso Mosè è il maestro per antonomasia, dove tutta la storia della salvezza, rivolgersi al luogo del culto significa, in epoca arcaica ma ancora in epoca recente, rivolgersi là dove i problemi della coscienza si possono sciogliere, illuminare, perché ecco è il costante riferimento alla legge che è custodita ma che è studiata, che è interpretata, che è catechizzata, che è predicata, che è insegnata. Ecco, allora il magistero è prerogativa del sacerdozio in questo rapporto di mediazione. Ma poi, vedete, nell'itinerario della salita, del ritorno, della risposta, della santificazione, lì la celebrazione del culto nel suo valore più specifico, per cui quando dico specifico adesso mi spiego, lì dove determinante è la presenza di Aronne e dei suoi discendenti che esercitano il culto, e il culto dei sacrifici, dove dire sacrifici per noi fa pensare a qualche cioccolatino da mettere da parte perché è in Quaresima, mentre il sacrificio è il santificio, è una modalità di accostamento al santo. Non è la rinuncia a qualche cosa, è una modalità di accostamento al santo, lì dove determinante è la celebrazione del culto secondo quello che Dio stesso ha stabilito, mica se lo sono inventato loro. E dunque lì è Aronne competente nella celebrazione dei sacrifici, da cui dipende il corretto funzionamento di questo itinerario di risalita, e se non funzionasse sarebbe un bel guaio, perché vuol dire che allora il circuito mediante il quale deve passare la corrente della vita da Dio al popolo perché il popolo possa ritornare alla sorgente non funzionerebbe, si interrompe il circuito, non passa la corrente. E invece c'è quando si parla del culto, in quel senso io uso sempre l'immagine di un contatore, c'è un contatore e c'è una lancetta che si muove, cioè passa la corrente, ecco, allora passa la corrente, ma se la lancetta non si muove, no, la corrente non, qui c'è un guasto da qualche parte, c'è una perdita d'acqua, la corrente non arriva, chissà che cosa è successo, non arriva, non passa. Contatore, ma il contatore è il culto. E Aronne e gli altri stanno lì per compiere quelle certe operazioni che programmaticamente garantiscono il contatto, e allora tutta una modalità di celebrazione su cui dovremo riflettere a suo tempo. Ma intanto, vedete, Mosè, Aronne, c'è il magister. È vero che l'attenzione del nostro maestro va verso la figura di Aronne, senza poter dimenticare Mosè, va verso la celebrazione sacerdotale dei sacrifici e va verso il sacrificio, quello particolare. Ma questo è un discorso che adesso man mano matura. Intanto vedete, Mosè, sì, e il sommo sacerdote, ma noi stiamo parlando del figlio, è colui che è accreditato presso Dio, e accreditato presso Dio esercita l'autorità magistrale. È in grado di esercitare quella funzione di insegnamento che finalmente ci raggiunge là dove la durezza del cuore umano deve essere infranta. Mosè, sì, ma adesso non è più Mosè, adesso le cose vanno nella attuazione di una pienezza che peraltro era già stata annunciata e desiderata, e su questo poi adesso lui rifletterà. Intanto leggiamo. Quando faccio un po' di confusione voi non vi spaventate, perché poi ne riparleremo in lungo e in largo. Perciò, fratelli santi, ecco, perciò, fratelli santi, notate che anche l'uso di questo aggettivo non è banale, si parlava immediatamente prima di rapporto di fraternità, lui non si è vergognato di chiamarci fratelli citando il Salmo 22, ma fratelli santi, dunque questo è un richiamo inconfondibile al battesimo, ma è un richiamo inconfondibile alla vocazione alla vita. Fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, ecco, noi siamo partecipi di una vocazione celeste. Quella vocazione celeste, vedete, di cui è protagonista lui, quel figlio, che è assiso alla destra della maestà, partecipi di una vocazione celeste, fissate bene lo sguardo in Gesù. In Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo. Dunque, qui c'è una citazione del profeta Malachia, e adesso vedrete vedrete subito il richiamo a Mosè. Ma intanto vedete, noi abbiamo a che fare con Gesù che in quanto è accreditato presso Dio, vedete, dire qui apostolo è un appellativo che conferisce a quel figlio una funzione di autorevolezza nei nostri confronti, ma è un'autorevolezza di tipo magistrale, perché qui c'è di mezzo la fede che noi professiamo. In greco lui usa il sostantivo omologia, l'omologia. Dunque, quella fede che noi professiamo, che per noi dice adesso devo recitare il credo, non è da intendere così. La fede che noi professiamo è quel linguaggio per il quale siamo stati educati, il linguaggio come tutto un criterio ampio e completo di interpretazione del mondo, il nostro linguaggio corrispondente a quella parola che in lui ha realizzato l'intenzione originaria di Dio. Dunque questo essere educati a parlare quella lingua, non soltanto italiano, francese o ostrogoto, ma esercitare la nostra vita nel discernimento della nostra condizione umana in modo corrispondente alla sua parola. Ma la sua parola è magistrale, perché lui è apostolo nei nostri confronti, lui è sommo sacerdote della fede che noi professiamo, il quale, vedete, è fedele a colui che l'ha costituito, il sommo sacerdote, fedele a colui che... vedete qui il termine, come dice la vostra Bibbia, fedele, quel pistos.
L'ha costituito pure.
Colui che è accreditato. Di nuovo bisogna tener conto di quella precisazione su cui già ho insistito più volte. Colui che è accreditato presso colui che l'ha costituito. Dunque è il figlio che è... dotato di quella autorevolezza in virtù della missione che ha compiuto, quella autorevolezza che è di Dio creatore. Lui esercita quell'autorevolezza che è di Dio creatore, ma questo significa che è credibile, cioè esercita quell'autorevolezza in quanto è rivolto verso di noi per esercitare un magistero che educa in noi la capacità di rispondere con una parola che è, chiamiamola parola di fede. La parola di fede non come dichiarazione di principi astratti, parola di fede come sintesi di un vissuto che corrisponde al suo insegnamento. Ma vedete, nel suo insegnamento lui è autorevole, perché è accreditato presso Dio, è autorevole. E infatti subito dice, vedete, come lo fu anche Mosè in tutta la sua casa, questa è una citazione nel libro dei Numeri, capitolo 12, Mosè autorevole, vedete, proprio questo è il linguaggio, passando attraverso la traduzione dall'ebraico in greco, in tutta la sua casa, la casa, già, che cosa vuol dire casa? La sua casa, la casa di chi? La casa di Mosè? La casa che era il popolo di Mosè? La casa che Dio stesso ha fatto casa sua, vedete qui c'è di mezzo, vale la pena tenere subito conto il richiamo al Salmo 114, quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, la casa, quel popolo che Dio ha fatto come casa sua. Allora è autorevole Mosè sulla casa di Mosè? Sulla casa che Dio ha fatto sua, la casa in cui ha preso dimora lui. Dunque Mosè è autorevole, certamente, ma, versetto 3, in confronto a Mosè, egli, Gesù, egli è stato giudicato degno di tanta maggior gloria quanto l'onore del costruttore della casa supera quello della casa stessa. Perché vedete, Mosè ha esercitato un'autorevolezza magistrale, ci mancherebbe, nei confronti di quella casa, ma essendo anche lui elemento partecipe di quella stessa realtà domestica. Mentre adesso, vedete, abbiamo a che fare con il costruttore della casa. E in questo vedete l'autorità del figlio, in quanto è colui che è entrato nella gloria, in quanto colui che esercita il suo magistero nella posizione del figlio che condivide in tutto l'onore del costruttore della casa. Un conto essere costruttore della casa, un conto essere parte della casa, e come un servitore nella casa, Mosè, rispettabilissimo, chi ne può dubitare, ma altro è adesso il costruttore della casa. Infatti dice, ogni casa infatti viene costruita da qualcuno, ma colui che ha costruito tutto è Dio. Dunque Dio è il Signore della casa. Allora vedete che qui casa è termine che assume un significato amplissimo. La casa di Mosè, sua famiglia, la casa di Mosè, il suo popolo, il popolo tirato fuori dall'Egitto, casa di Giacobbe uscito da un popolo barbaro. La casa qui è l'umanità intera, è l'umanità intera che abita nel mondo, e colui che ha costruito la casa è Dio, ha costruito tutto. E in verità Mosè fu fedele in tutta la sua casa come servitore, Numeri capitolo 12, Mosè, per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tardi. Vedete che il caso di Mosè è un caso che ha anticipato quello che doveva essere annunciato più tardi, quello che doveva essere parlato, proclamato più tardi. Allora vedete che il magistero di Mosè, autorevole su quella casa, è qui posto in relazione e in una prospettiva che rinvia a quel magistero autorevole che è esercitato da colui che è costruttore della casa. Da colui che nel suo essere parola, nel suo essere come dire maestro, dotato di quelle capacità didattiche che investono la casa, che illuminano la casa, che costruiscono la casa, ma e la casa, vedete, qui è la nostra condizione umana, e infatti tra poco il nostro maestro ci dirà, qui c'è di mezzo il cuore umano, e nel suo essere maestro lui non soltanto svolge come Mosè un compito di servizio, ma nel suo essere maestro lui svolge un compito di autorità nei confronti della nostra condizione umana. C'è spazio per l'umanità intera qui, a partire naturalmente da Mosè, da Israele, da quella storia, sì, ma c'è spazio per l'umanità intera e per il cuore umano, che è interpellato in maniera tale da essere messo in grado di ascoltare quella parola. E infatti Mosè, vedete, ha reso testimonianza di ciò che doveva essere annunciato più tardi, ciò che doveva essere parlato più tardi. Cristo invece, eccolo qui, lo fu, vedete, autorevole, accreditato su quella casa nell'esercitare la sua opera magistrale, lo fu come figlio costituito sopra la sua propria casa, vedete. Non è soltanto un servitore come Mosè, ma è il figlio che esercita la sua autorevolezza su quella casa. E quella casa siamo noi, vedete come lo dice adesso? E la sua casa siamo noi, ecco, lo dice lui, la sua casa siamo noi. Se, ecco qui, questo se adesso serve poi a introdurre il seguito. Se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. È il maestro, vedete, che ci rivolge quella parola che educa in noi la vocazione alla vita, nella sua autenticità piena, matura, corrispondente all'intenzione originaria del creatore. Dunque è soltanto un maestro che ci propone dei buoni insegnamenti, delle indicazioni di percorso, delle considerazioni di accompagnamento, ma è il maestro che trasmette a noi quella parola che dall'interno del nostro vissuto ci rigenera per la vocazione che ci è stata conferita da Dio stesso, perché noi siamo quella casa di cui lui è costruttore in corrispondenza al creatore dell'universo. Dunque quella nostra vocazione, ecco, qui è stata indicata fin dal primo versetto del capitolo 3, lo rileggiamo per un momento, poi subito andiamo avanti. Perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste. Vedete, partecipi di una vocazione celeste, fissate bene lo sguardo in Gesù, l'apostolo e sommo sacerdote della fede che noi professiamo, dove questa è la omologia di quella fede che noi professiamo, che è espressione che può distrarci, e infatti insistevo per dire che è colui che ci coinvolge in quell'itinerario di risposta alla vocazione ricevuta, per cui siamo in grado di ritornare alla sorgente da cui proveniamo, là dove siamo stati creati secondo l'intenzione di Dio. E come avviene questo? Perché è la parola magistrale che ci coinvolge in una ristrutturazione del nostro vissuto che ci abilita a quella corrispondenza che realizza la nostra vocazione autentica alla vita, la omologia. Ebbene, vedete, questo termine ricomparirà adesso alla fine di tutta la parte, ma noi oggi non ci arriviamo, ma comunque tenetene conto. Vocazione celeste, maestro autorevole, accreditato presso Dio, ma vedete, essere accreditato presso Dio di per sé significherebbe, allora ha intronizzato in cielo, sta giocando, non so, a scacchi con qualche angioletto, oppure sta guardando la televisione, nel senso che dice guarda un po' cosa combinano nei Caraibi, o non so, ecco, no, accreditato presso Dio vuol dire che è autorevole nei nostri confronti. Vuol dire che sta costruendo la nostra casa, vuol dire che esercita la sua autorevolezza sulla casa, e cioè la casa è di Dio, la casa siamo noi, e questo è il funzionamento di quel magistero, il suo, per cui la parola ci sta investendo nel nostro vissuto in maniera tale da rendere finalmente percorribile quell'itinerario di corrispondenza, di risposta, è la vocazione santa, la vocazione celeste. Dunque autorevole, questa autorevolezza riguarda la nostra condizione umana, è maestro? Sì, ma non come Mosè, importantissimo, il richiama Mosè, ci dice tante cose, ma adesso è lui costituito sopra la propria casa. A questo riguardo adesso si inserisce il grande intermezzo. Dal versetto 7 del capitolo 3. Ed ecco, vediamo di dare uno sguardo a queste pagine, anche se ne riparleremo poi evidentemente tra un po'. Questo intermezzo esortativo si apre con la citazione del Salmo 95, che è il Salmo invitatorio per antonomasia. Per questo, come dice lo Spirito Santo, oggi, ecco, Salmo 95, dal versetto 7 al versetto 11. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, quello che è avvenuto nel deserto, vedete. Il giorno della tentazione nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere, vedete, quella generazione che rimase nel deserto, il racconto nel libro dei Numeri. Perciò mi disgustai di quella generazione e dissi, sempre hanno il cuore sviato, non hanno conosciuto le mie vie. Così ho giurato nella mia ira, non entreranno nel mio riposo. Dunque, è citato il Salmo 95, che conosciamo bene. Ma questa ammonizione, vedete, per il nostro maestro vale oggi. Appena affermato nel versetto 6, se conserviamo la libertà e la speranza di cui ci vantiamo. Oggi. Vedete, qui abbiamo a che fare con un salmo. Quando si dice salmo, il riferimento è a Davide. Ma siamo rimandati attraverso il salmo all'indietro, all'epoca di Mosè, quando nel deserto tutta quella generazione rimase fuori della terra, perché generazione ribelle, perché generazione incredula, quello che il libro dei Numeri descrive con una lettura così patetica delle vicende, e d'altra parte ecco quel che è necessario perché poi finalmente un'altra generazione entrò nella terra. Fatto sta, vedete, che qui il Salmo parla della voce, una voce autorevole che è in grado di interpellarci oggi e di interpellare il cuore è una voce autorevole che oggi urta contro la durezza del cuore, ed è una parola che batte contro questa durezza, che è mirata a scardinare questa durezza, a frantumare quella rigidità che rendeva i cuori di coloro che rimasero nel deserto a suo tempo irraggiungibili, impenetrabili, ribelli, per cui il Signore si è disgustato. Dunque, qui vedete chi entra nel riposo. Il versetto 11 che chiude il Salmo dice: quei tali non entrarono nel riposo. E notate adesso il suo termine riposo assume una rilevanza molto importante, perché non entrarono nella terra? La terra del riposo. Ma il riposo di chi? Il riposo del popolo che giunge alla meta, il riposo che Dio stesso ha preparato per rendersi presente e operante secondo le sue intenzioni. Accenni che qui appena appena intravediamo, quella casa di cui ci parlavano i versetti precedenti, adesso è la casa del suo riposo. Ma quella casa siamo noi, quella casa è il mondo, quella casa è l'umanità, quella casa è il cuore umano. Dunque, quei tali non entrarono, ma vedete, la parola continua ad essere eloquente oggi, la voce continua a chiamarci oggi, ci riguarda oggi, ma non siamo più quella generazione, ma quella generazione ha svolto drammaticamente una vicenda, è stata protagonista di una vicenda drammatica che rimane un richiamo per noi più che mai urgente. Fate attenzione che non si induriscano i cuori, perché quella voce è oggi rivolta al cuore umano che in qualunque momento potrebbe ancora indurirsi come nel giorno della ribellione e perdere l'occasione di entrare nella terra, nella casa, nel riposo. Vediamo meglio allora. Secondo paragrafo, il primo paragrafo è la citazione del Salmo, il secondo paragrafo dal versetto 12 al versetto 19. Guardate perciò, ecco, tenete d'occhio, fate attenzione, c'è un rischio per oggi. Guardate perciò, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi, in qualcuno di voi, un cuore perverso e senza fede, che non si trovi in qualcuno di voi, cardia ponierà, dice, un cuore cattivo, con e parla di una apistia, di una senza fede, dove, vedete, è quel vocabolario che già abbiamo colto precedentemente, dove la fede è l'autenticità di una risposta che corrisponde alla parola ascoltata, e dunque che il cuore non sia perverso, senza fede, e che così si allontani dal Dio vivente. Dunque c'è un rischio, quell'incredulità di ieri potrebbe ancora diventare un impedimento per noi oggi. Esortatevi piuttosto a vicenda ogni giorno finché dura quest'oggi, perché dice, vedete, il Salmo dice che oggi vuol dire che ci è dato un'occasione in più. Vuol dire che secondo il Salmo comunque appartiene a un'epoca antica, sarà Davide, non Mosè, è sempre un'epoca antica, e già il Salmo diceva oggi, dunque, rispetto all'episodio del deserto drammatico, c'è stato poi un oggi, ancora, e ancora, e ancora, dunque, quest'oggi ancora è attuale per noi. Guardatevi, dunque, piuttosto, esortatevi piuttosto a vicenda finché dura quest'oggi, perché nessuno di voi si indurisca sedotto dal peccato. Siamo diventati infatti partecipi di Cristo. Partecipi di Cristo, vedete che questo partecipi è metochi, che è lo stesso sostantivo che abbiamo incontrato nel versetto 1. Perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, ecco, partecipi di Cristo, a condizione di mantenere salda fino alla fine la fiducia che abbiamo avuta da principio. Espressione un po' contorta, il testo non è tanto facile, ma non vi spaventate. Dunque c'è un rischio per oggi, ma il rischio è questo indurimento del cuore, per cui la voce non viene ascoltata, e allora si riproporrebbe il dramma di quella ribellione, quella generazione che non entrò nella terra. Non entrò nella terra, dunque non entrò nel riposo. Attenzione però, perché qui lui dice: siamo diventati, vedete il versetto 14, non parla in termini ipotetici, parla in termini ormai realistici, tant'è vero che questo stesso sostantivo già compariva nel versetto 1, perciò, fratelli santi, partecipi di una vocazione celeste, dunque noi siamo in una condizione che non è quella corrispondente a quei tali usciti dall'Egitto nel deserto, ma noi siamo partecipi di Cristo, dunque siamo alle prese con quel maestro che non è più Mosè, ma che è la parola autorevole del figlio che esercita la sua potenza magistrale, in quanto è colui che si è dimostrato conoscitore è poco, demolitore della durezza, forse è un'espressione un poco troppo artigianale, signore del cuore umano, è il signore del cuore umano. Cristo è maestro, ma non come Mosè, con tutto il rispetto, ma è maestro perché noi siamo partecipi di lui, di quella vocazione per cui è lui che esercita la sua signoria sul cuore umano, in quanto è accreditato presso Dio. Partecipi di Cristo, a condizione naturalmente di mantenere salda sino alla fine la fiducia che abbiamo avuta da principio. Dunque tutto è avvenuto nel momento in cui abbiamo accolto l'Evangelo, abbiamo impostato il cammino della vita nuova proprio in questa prospettiva, per cui l'indurimento del cuore umano che fu degli antichi, che in noi è stato demolito dalla sua stessa voce, dal suo stesso magistero, dal suo stesso modo di parlarci, lui che è intronizzato nella gloria, parla al cuore umano. E allora insiste, vedete, quando pertanto si dice, e di nuovo cita il Salmo, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, chi furono quelli che dopo aver udita la sua voce si ribellarono? Chi furono? Non furono tutti quelli che erano usciti dall'Egitto sotto la guida di Mosè, certo, domande retoriche. E chi furono coloro di cui si è disgustato per 40 anni? Non furono quelli che avevano peccato e poi caddero cadaveri nel deserto, citazioni del Libro dei Numeri. E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo se non a quelli che non avevano creduto? In realtà, versetto 19 che chiude questo paragrafo, in realtà vediamo, il versetto 12 già, guardate, è lo stesso verbo, in realtà vediamo, ecco, che non vi poterono entrare a causa della loro apistia, della loro mancanza di fede. Dunque, il motivo sta nel fatto che la parola, per quanto insegnata con tanta sincerità e abilità e genialità da Mosè, è una parola che non ha penetrato nel loro cuore in modo tale da conferire al loro vissuto il linguaggio adeguato a una risposta, secondo corrispondente all'insegnamento ricevuto, alla chiamata, alla vocazione. Non vi poteva entrare a causa della loro mancanza di fede. Dunque, quella incredulità, vedete, li ha fermati nel deserto. Ma noi adesso siamo partecipi di Cristo, vedete, su questo lui vuole insistere. Dice, ma ci siamo resi conto realmente di quel che vuol dire essere investiti da quell'insegnamento che proviene da quel maestro che è accreditato presso Dio e che è Signore del nostro cuore? E che, vedete, demolisce quella durezza che invece è stato il motivo per cui quei tali non sono entrati? Allora prosegue. Beh, poi dobbiamo fermarci. Secondo altro paragrafo, il terzo di questo intermezzo, dal versetto 1 al versetto 5. Dobbiamo dunque temere che, mentre ancora rimane in vigore la promessa di entrare nel suo riposo, qualcuno di voi ne sia giudicato escluso. C'è un rischio, un rischio che per certi versi diventa ancora più grave di quello che non fu quello che sperimentarono gli antichi, perché noi abbiamo a che fare con questa novità. Qui c'è di mezzo la citazione del Salmo 132, potete tenerne conto, il Salmo 132 nel versetto 14. Questo è il mio riposo per sempre, qui abiterò perché l'ho desiderato. Ecco, il Signore ha scelto Sion, l'ha voluto per sua dimora. Questo è il mio riposo per sempre. Salmo 132. Ma dice che ancora noi abbiamo a che fare con la promessa di entrare nel suo riposo, quella promessa che peraltro era richiamata alla fine del Salmo 95 per dire quei tali non entrarono. Ma oggi però la voce continua a dire questo, continua a proclamare questo, continua a insegnare questo la voce. La voce continua a parlare al cuore umano oggi e noi ci siamo in pieno, dice, perché qualcuno di voi non si è giudicato escluso, poiché anche a noi, al pari di quelli, è stata annunziata una buona novella, l'Evangelo, noi abbiamo accolto l'Evangelo. Purtroppo però ad essi la parola udita non giovò in nulla, non essendo rimasti uniti con la fede a quelli che avevano ascoltato. Dove vedete? Qui, quei tali rimasero nel deserto, rimasero uniti a quelli che, chi sono quelli che avevano ascoltato? Giosuè. E poi c'è anche un certo Caleb. Sono gli unici che poi entrarono nella terra. Ma notate che il nostro maestro qui sta giocando, perché il nome Giosuè è lo stesso nome di Gesù. E infatti adesso lo dice espressamente, Jesus e Giosuè. Dunque, non restarono uniti. Perché restarono fuori? Perché non restarono uniti? Perché quei tali dicevano no, entriamo nella terra, e invece tutto il resto del popolo ha detto no, non entriamo, e rimasero cadaveri nel deserto. Ad essi la parola udita non giovò in nulla, non essendo rimasti uniti con la fede a quelli che avevano ascoltato. Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo, adesso siamo noi, vedete? Secondo ciò che egli ha detto, sicché ho giurato nella mia ira non entrare nel mio riposo, dove vedete quello che ha detto adesso è la conferma del fatto che quella promessa che fu disattesa da parte di quei tali anticamente vale per noi in comunione con quelli che ci hanno preceduto. Loro non entrarono in comunione con quelli che avevano ascoltato, ma noi sì adesso. Ma in comunione con il maestro, dove vedete, essere maestro significa aver portato a compimento l'itinerario della discesa e della risalita, colui che non soltanto ha raggiunto il fondo dell'abisso nella condizione umana, nella miseria umana, in tutte le conseguenze terribili del peccato umano, l'inferno della morte, ma è colui che è penetrato in quell'inferno che è nel cuore umano. È disceso ed è risalito. Ed è il Signore del cuore umano, vedete, non nel senso di un oratore che proclama qualche favoletta, ma nel senso che ha scandagliato lui la durezza del cuore umano, è penetrato lui attraverso quella crosta di durezza, ha raggiunto lui la profondità abissale e inquinata del cuore umano, e dunque noi siamo uniti a lui nel cammino della risposta. E allora quella promessa che fu motivo del fallimento degli antichi vale per noi. Questo qui dice, la mia Bibbia dice benché, dice così anche da voi? Questo per il fatto che, mettiamola così, per il fatto che le sue opere fossero compiute fin dalla fondazione del mondo. Si dice infatti in qualche luogo a proposito del settimo giorno, Dio si riposò nel settimo giorno da tutte le opere sue, e ancora in questo passo non entreranno nel mio riposo. Qui il versetto 5 bisogna che ci fermiamo, ma vedete che qui adesso lui fa un salto che a noi può sembrare acrobatico e dice che noi, al pari di quelli, abbiamo ricevuto l'Evangelo, certo. Purtroppo, però, essi non ne trassero giovamento. Ma questo adesso è un discorso che riguarda noi, proprio perché siamo, qui è usato un verbo, vedete, uniti con la con fede, dice così da voi, il versetto 2. Versetto 2, sinché charismenus, questo è un verbo che si usa per dire come mescol l'acqua col vino, no? Per dire che siamo mescolati con lui, siamo uniti con quelli che avevano ascoltato, già quelli che avevano ascoltato, Giosuè e Caleb all'epoca antica, ma adesso è Gesù. Il maestro è colui che è venuto a prenderci in fondo al cuore umano per tirarci dietro a sé nella risposta della fede, nella risposta della corrispondenza, nella risposta della nostra vocazione. Infatti noi che abbiamo creduto possiamo entrare in quel riposo. E qui lui dice, già, quel riposo in realtà era già preparato fin dalla creazione. Perché qui cita Genesi, capitolo 2, primissimi versetti, l'ultimo giorno, il sabato della creazione, quando il Dio creatore riposò nel creato, tutta la creazione. Allora vedete che qui è in questione proprio la ricomposizione di un disegno originario che coinvolge tutto il creato e coinvolge tutto lo svolgimento della storia umana in obbedienza alla parola creatrice. E adesso noi siamo inseriti in quel progetto di Dio che è nel riposo, vedete, l'attuazione non di una paralisi generale, riposo, ma il riposo è l'attuazione di una piena armonia della comunione universale, della benedizione che struttura l'universo e struttura le relazioni nella storia dell'umanità. Ed ecco, ci siamo inseriti per come siamo chiamati in ascolto della voce che ci parla, ma in maniera tale da trascinarci e coinvolgerci, afferrarci e renderci abili per intraprendere il cammino dell'ingresso nel riposo, la terra, la vita, la vocazione celeste. Il Signore del cuore umano, questo è il punto, per questo è maestro, non come Mosè, perché è disceso e risalito non soltanto è andato nel sepolcro, ma è andato in quel sepolcro che è la durezza, che è il cuore umano impietrito, ecco, e queste sono affermazioni poderose, ma noi dobbiamo fermarci qua perché si fa tardi, e poi ripartiremo, se Dio vuole. Ma restiamo sempre un po' per aria, ma va bene.
Siamo al versetto.
Finalmente ho capito la menzione.
Versetto 4.
Dopo 35. Sì. Non è facile, non ci prende su il fatto che il mediatore mandalo qua.
Versetto 5, capitolo 4, versetto 5. Beh, hai capito?
Non era venuta, diciamo, in questo modo, mediatore. Quando... mediatore, l'ho sempre sentito,
perché la testa. C'è tutto un riposo, mediatore.
E questo praticamente tu dice di pace.
Eccoci.